cantato, che a un certo punto dice: combattiamo la santa guerra. Questa volta, caro Giuseppe, ti ho fregato sul tempo, mi è venuto in mente il titolo, combattiamo la santa guerra, perché l'avevo in bianco ancora. Bene, per parlare di questo aspetto, cercherò di, più che raccontare come si fa, perché avrei poco da raccontare, ma perché si fa? Qual è la ragione che ci deve sostenere a combattere la santa guerra? Perché mi sembra che tutte le volte che noi siamo, come si suol dire, motivati, forse produciamo qualche cosa in qualsiasi argomento, anche nel fare una torta, no? Bene, allora, per fare questo parto, se vogliamo, un po' da lontano, ma non ci metterò tanto, perché non vorrei appesantire l'argomento. Vorrei tracciare dei punti fondamentali che mi aiutino, anzi costituiscono il sostenere e il presentare la motivazione per combattere la santa guerra. Dio e Signore. Chi è contro Dio? O cos'è contro Dio? In tutta la parola, se ci guardiamo bene, c'è sempre questo contrasto, Dio e idolatria. Dio e idolatria. In tutti i libri, in tutte le salse è scritto, in tutte le modalità, fosse un'idolatria attraverso vittime umane, attraverso cerimonie, quello che è, e c'è una struttura, un'entità, non so come chiamarla, che è contraria a Dio, un sistema meglio, che è contraria a Dio, che si chiama idolatria. Che cos'è l'idolatria o l'idolo? Insomma, più o meno lì. Io ho cercato di dare una frase abbastanza sintetica ed è questa: una qualsiasi cosa fisica, morale o intellettuale che ha il potere di far passare Dio in secondo piano, cioè non è più Signore, non è più Lui Dio, il Signore, il primo, l'assoluto. C'è qualcuno di mezzo, che poi, ripeto, sia fisica, morale, intellettuale, Non fa materia, anche perché poi spesso sono collegate queste cose. Un'idolatria intellettuale o morale, nel senso che è una passione per qualche cosa, per un certo tipo di programma televisivo, faccio per dire, mi fa commettere l'idolatria fisica di andare a vedere il programma. È un po' come il peccato, anzi è un peccato. Il peccato coinvolge tutta la nostra natura, e quindi riguarda il corpo, l'anima e lo spirito, ma parte, l'ho detto nel senso contrario, parte dallo spirito, l'anima, e diventa un fatto, può diventare fino a un fatto, potrebbe restare anche interno. Leggo alcune parole dalla parola, dalla Bibbia, dalla quale noi possiamo vedere almeno quasi su una trasversalità totale come il Signore posiziona se stesso agli occhi nostri. Vado in Esodo al capitolo 20. Cosa c'è al capitolo 20 dell'Esodo? Ci sono i comandamenti, la prima volta che vengono elencati. E Esodo al capitolo 20, leggiamo queste parole. Allora il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ha tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Dice: chi sono io? Ma aggiunge subito: non avere altri dii nel mio cospetto. La prima cosa che dice, per stabilire da cosa star lontane, che cosa lo disturba, che cosa non vuole, e non avere altri dii nel mio cospetto. E se facciamo un volo lungo, andiamo a Apocalisse 21, quindi se proprio praticamente alla fine della nostra Bibbia, Apocalisse 21 e al versetto 6, lo dice anche in qualche capitolo prima, sempre dell'Apocalisse, ma al 21:6 l'ho scelto perché è effettivamente alla fine di tutto. Dice: poi mi disse, è l'angelo che parla a Giovanni, poi mi disse: è compiuto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Il principio e la fine. Ho preso questi due passi così lontani proprio per dire, farmi riflettere come la Bibbia cominci e finisci con le stesse affermazioni, in qualche modo. Tutte quelle che sono intermedie, possiamo alcune ricordarcele, le altre no, ma guardiamo quanto spesso il Signore ci ricorda questo fatto dell'idolatria. Idolatria che però normalmente è intesa come una cosa molto, molto scenica, ma non è mica tanto scenica. Quante sono in realtà gli idoli che noi abbiamo dentro il nostro cuore e che non sono niente scenici? Idoli che possono essere di maggiore o minore gravità, ma comunque stabiliscono, sono costituiti da una forma di schiavitù che ci fa appassionare, che ci fa tenere qualche cosa nel cuore che in determinati momenti almeno impedisce di onorare il Signore per primo. E questo quante volte ci sarà successo e per quali cause? Ce ne saranno di quelle occasionali, meglio se così, ma ci saranno anche di quelle che costituiscono proprio un carattere, un nostro, una vera pietra miliare che il maligno ha fissato nel nostro cuore. E aggiungo un altro versetto che vi leggo, ed è in Deuteronomio al capitolo 10, al versetto 17. Il Deuteronomio, sapete che è un libro che in qualche modo riassume tutto quello che è successo come eventi e come valore morale e spirituale durante tutto l'esodo. E per leggerlo prendo il capitolo 17, nel capitolo 17 di Deuteronomio, che poi fece forse non è assolutamente 17. Ah, 17, sì, dice questo. Ed ora 17 sono andato. Ma scusa, male. Sì, va bene la citazione. Dice: poiché l'Eterno, il vostro Dio, è l'Iddio degli dèi, il Signore dei Signori, il grande, forte e tremendo, che non ha nei riguardi personali e non accetta presenti. Perché l'ho messo? Perché dice il Dio degli dèi, cioè ammette che ci sono degli altri dèi, che sono falsi dèi, ma io sono il Dio di tutti quelli lì. E così sottolinea anche dicendo il Signore dei Signori. Signorie sono qualche cosa che comanda nel nostro cuore, no? E l'altra cosa per cui ho scelto questo passaggio, perché dice il Dio grande, forte e tremendo. Tremendo. Quando noi diciamo tremendo di qualcuno, magari di un povero piccolo che fa un po' capriccioso, no? Intendiamo dire qualcuno che veramente costituisce un impegno, qualcuno che ci disturba a fondo, che non è accettato. E il Signore Dio ci vuol dire questo: io non accetto assolutamente, sono tremendo nel vendicarmi nei confronti degli idoli. Ci sono anche diversi passi nei Salmi che parlano di questo fatto. In sostanza, allora, l'idolatria è, direi, la forma di peccato più diffusa che ci sia, mascherata in molti modi, ma è molto diffusa. Come ho già accennato prima, c'è una forma fisica dell'idolatria, c'è una forma morale solo nell'animo e così c'è una forma spirituale. Ma guarda caso a che cosa risponde? La forma, parto al rovescio adesso, la forma spirituale, la forma dell'anima, l'aspetto dell'anima e poi l'aspetto della forma fisica corrisponde. A che cosa corrisponde? A quello che si chiama iniquità, peccato e trasgressione. Iniquità, peccato e trasgressione. E il peccato, che può essere detto come concetto generale, così come lo esprime Giovanni, prima Giovanni al capitolo 3, nel versetto 7, mi sembra, come violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge, e questo è il peccato nel senso generale, violazione, ma come peccato prende forma in maniera diversa, parte da qualcosa che è dentro ed è la nostra iniquità che produce lo stimolo, per cui a un certo punto nell'anima viene il desiderio di portare a compimento quello che l'iniquità ha soffiato di fare. E infine, se diventa un qualche cosa che si tramuta in una realtà, diventa la trasgressione. Mi seguite in questo coso, in questo passaggio, in questo movimento? Per questo infatti lo stesso Giovanni, che ha detto il peccato è la violazione della legge, dice anche è un'altra cosa gloriosa. Meno male che il Signore ce l'ha scritta, che Giovanni l'ha capita, che Giovanni ce l'ha riportata, perché dice: se confessate il vostro peccato, egli è fedele e giusto da rimettervi il peccato e da purificarvi da ogni iniquità. Teniamo presente questa cosa, perché ciò che urta è la violazione della legge, il peccato, ma questa violazione nasce perché c'è uno stimolo di dietro, che è la nostra iniquità. E tante volte l'ho detto, ma ridiciamocela ancora: il Signore, se confessiamo, perdona il peccato. Ma soprattutto la cosa che ci deve ancora di più interessare è che purifica dall'iniquità. Purificare vuol dire togliere da una situazione di sporco, diciamo. Quanto ne toglie? Supponiamo che io ho una iniquità nel mio cuore e ne ho un chilo. Commetto un peccato stimolato in me da quella iniquità. La confesso in maniera che il Signore gradisce quel tipo di confessione. Non sono chiacchiere, veramente un cuore umiliato. In relazione a quella confessione, quanto di quella uniquità mi toglie, di quanto mi purifica? Non lo dice. Purifica, ma può essere una volta per tutte, dipende dal Signore, oppure una volta che lascerà aperta ancora un'altra possibilità. Ma se io continuo nella via della confessione, io posso essere completamente liberato. E difatti gli stessi passi che si trovano nel capitolo 3 di Giovanni, dice ancora che chi, lo prendo esattamente perché la mia memoria sta andando veramente in acqua fresca, sempre lì da quelle parti, dice che chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme d'esso dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio. Giovanni è terribile in queste cose, te le dice prima tu così, e poi te le dice tu così, perché ti rimangono perfettamente in testa. Le rileggo: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme d'esso dimora in lui. Poi dice: e non può peccare perché è nato da Dio. Allora sta dicendo una cosa umanamente assurda, incomprensibile, ma lo dice la parola. Allora, chi è nato da Dio? Noi siamo, come credenti, siamo nati da Dio? Speriamo proprio di sì, che tutti dicono sì, siamo nati da Dio, tre ne battezziamo per questo motivo domenica prossima, no? Però non commettiamo peccato. Il Signore è grandioso, perché ne commetteremo ancora? Non conosco nessuno, fisicamente io, di persone che abbiano potuto arrivare con coscienza rivelata al punto a cui è arrivato Giovanni. Nessun'altra parte della Bibbia si legge questo. Dice: chi è nato da Dio non commette peccato. Io sono nato da Dio già un po' di anni fa, ma peccati ne continuo a commettere. Non ne commetto sicuramente più, né tanti né dello stesso tipo di prima. Come tipo probabilmente sono peggiorati, perché il maligno va a fondo sull'origine, cerca di attaccarti sull'origine. Quelle superficiali ce li lascia tranquilli. Però la sostanza è che c'è un cammino che il Signore ci invita a percorrere. Sei nato da me, se tu sei nato da me e continui giorno su giorno a operare con il tuo cuore, a muoverti con quell'atteggiamento che qui è scritto, poi arrivi a quel punto che non nasce più il peccato. La violazione della legge non c'è più. Questa è evidentemente una prospettiva mediamente molto lontana da ciascuno di noi, non offendo nessuno, penso. Però c'è questa prospettiva per tutti. C'è una cosa che vi volevo dire, perché mi sembra che abbastanza spesso sia confusa, e riguarda la santità e la santificazione. Allora, con la redenzione che il Signore Gesù ha portato a compimento, come principio e per ciascuno di noi che entra perché crede, cosa ci ha resi? Siamo diventati santi, dice la parola. Ma siamo diventati santi? Guardiamoci in faccia, siamo santi? Come vita di tutti i giorni, abbiamo appena parlato che commettiamo peccati, e allora che santi siamo? Allora bisogna capirsi bene, perché ciò che Gesù ha portato a compimento davanti al Padre, con la sua croce, le sue mani, col sangue, è che ci ha resi innocenti. Ci ha resi innocenti perché ha annullato agli occhi del Padre il peccato. Siamo innocenti agli occhi di Dio, in quel senso siamo santi all'origine, indipendentemente dal fatto che crediamo o no. Con il fatto che ciascuno di noi crede, inizia una vita in cui con la sua volontà, con la sua partecipazione fondamentale, come sto cercando di dire, ciascuno di noi percorre un cammino di santificazione. Ma non andiamo a toccare quell'innocenza, quella non l'avremmo mai potuto ottenere, quella l'ha stabilita il Signore, per cui noi avremo da percorrere la vita nell'ambito dei limiti che questa ha, del nostro carattere personale, delle circostanze della nostra vita. Quindi, ripeto, il Signore Gesù con la croce ci ha resi innocenti come eravamo quando? Ante. Ci ha resi così. Poi dopo, infatti, ci rimette di fronte alla stessa situazione, alla stessa scelta. Adamo l'ha sbagliata, il Signore ci ha resi innocenti, e tant'è che si parla della croce di Gesù ancora prima che Adamo venisse cacciato dal paradiso, dall'Eden, ed è scritto in quelle parole che dicono il Signore prese, tolse le, come si chiama, le gonnelline di foglie e li sostituì con uno di pelle. La pelle vuol dire che c'era un animale che era vivo, aveva quella pelle, è stato ucciso, ha perso il suo sangue, per quello ha coperto e ha reso innocenti come erano prima. Allora, l'innocenza ci è stata regalata e non ne poteva essere diverso. Non ne possiamo. Siamo stati resi innocenti al Padre, di fronte al Padre, la protezione ce la dà il Signore Gesù, il Padre l'ha accettato e va bene così, è nell'accordo celeste della Deità, e questo è per tutta l'umanità di tutti i tempi. È stata resa innocente. Noi abbiamo un percorso da sviluppare, da avvolgere la nostra vita, che consiste nella trasformare quella innocenza, che è come un principio, trasformarla in carattere. Chi aveva questo carattere? Gesù aveva quel carattere, perché anche Gesù, nonostante fosse lui stesso che doveva portare a compimento quell'opera di cui godiamo noi, ha dovuto però vivere qua sulla terra un tipo di vita che è il modello che abbiamo noi. Gesù poteva peccare, ma non ha mai peccato. Era tentabile avere la nostra natura, ma non ha mai peccato. Ha sempre resistito, si è sempre opposto, si è sempre attaccato. Allora, ho interrotto perché volevo che ci arrivassimo prima. Allora, si è sempre attaccato che cosa? Al Padre. E dov'è che esprime costantemente la sua volontà, la sua fermezza, la sua determinazione, ecco, la determinazione nel mantenere questo ruolo che gli è stato dato? L'esprime quando dice che è venuto per fare la volontà del Padre. E allora noi che cosa dobbiamo fare? È essenziale che noi facciamo, nell'ambito di quello che è la nostra vita, circostanze, eventi, quello che è della nostra vita personale, mettiamo come modello la stessa cosa. Fare la volontà del Padre. Fare la volontà del Padre. E la sappiamo? Sì che la sappiamo, dipende se la vogliamo, mi sembra un gioco, è così. Sto dicendo una cosa che tante volte ho citato, che qual è il valore fondamentale della volontà che il Signore ci ha dato. Ci ha lasciato una volontà che è una libertà assoluta come era all'inizio. È una libertà che diventa condizionata nel suo desiderio che noi l'accettiamo. Ce la presenta, ci permette, desidera, perché se non accettiamo ci sta tirando a entrare nel carattere di quell'innocenza di principio di cui parlavo prima, ma non ci forza, non ci sostituisce. Se lo chiamiamo, lui ci dà l'aiuto, ci dà la forza per, ma non decide al posto nostro. A suo tempo ha dovuto decidere Gesù da solo di fronte al Padre, ed era solo, più solo di così Non si poteva essere, e di fronte al Padre per tutti noi. Allora, questa che è un'introduzione generale, ho rubato un po' di tempo, mi porta a esplorare almeno un momento, ma cosa facciamo allora noi nella nostra vita di questi principi? Ho capito, sono stato reso innocente davanti al Padre, mi ha dato una vita di X giorni durante i quali mi presenterà determinate situazioni. Una delle situazioni mi ha portato a credere in Lui come mio Redentore, è diventato mio Salvatore, ma durante la mia vita ho da affrontare la vita. Bene, allora andiamo in Seconda Corinzi al capitolo 10, dove c'è una fraseologia, un passaggio con delle parole che non sono, secondo Corinzi, non sono semplicissime, ma che ci indicano l'esistenza proprio di questo stato delle cose della nostra vita da affrontare. Mi riferisco al passaggio di 10:3 fino al versetto 6:5. Dice: perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Poiché distruggiamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciamo prigione ogni pensiero, traendolo all'obbedienza di Cristo. Sono due passi consecutivi di cui si può fare una sintesi. Il primo, dal 3, soprattutto i versetti 4 e 5, si possono tradurre così: distruggiamo, demoliamo. Mentre la seconda parte, quella del versetto, sempre la seconda parte del versetto 5, facciamo prigione ogni pensiero traendo l'obbedienza di Cristo. E quindi noi abbiamo una doppia guerra da fare, uno di distruggere e l'altro di disciplinare. Disciplinare, lo dico, facciamo prigioniero ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Cristo. Questo rappresenta un principio generale che noi incontriamo nella nostra vita, in tutte le cose. Ci troviamo di fronte a questa situazione. E questa situazione, dunque, in particolare nelle parole distruggere le fortezze, distruggiamo i ragionamenti, le altezze, e poi facciamo un salto, un volo al capitolo 6 della lettera agli Efesini, dove si parla dell'armatura, c'è una descrizione, la spada, l'armatura, la parte della corazza, lo scudo, l'arco, le frecce, e perché? Sono tutte armi da guerra, dei tempi evidentemente, adesso avremmo armi diverse. Ma perché parla di armi? Perché vuol sottolineare che è una guerra da combattere con armi che sono raffigurate attraverso la corazza e tutte le altre cose che dice, l'arco, le frecce, la spada, l'elmo, via dicendo, ma che sono da correlare, come bene detto in quel passaggio, ad aspetti particolari che non sono armi fisiche. Cosa sono? Sono delle armi morali. Allora torniamo al punto di prima, se non è a posto, scusate, se non è apposto la parte più intima, quella da cui partono le iniquità, le nostre armi non funzionano. Qual è la prima delle armi che vengono elencate nella lettera agli Efesini, al capitolo 6? Qual è la prima? Gesù cosa ha detto? Io sono la via? La verità, la verità. Perché se non c'è la verità alla base dello stimolo con cui noi combattiamo, siamo già fasulli, come si potrebbe dire, anzi si può dire. La verità. Ma allora adesso faccio un flash su un possibile caso, senza descriverlo, ma che tutti abbiamo vissuto nella nostra vita. Siete mai stati tentati da qualche cosa che vi piaceva tanto e nel quale, mentre eravate tentati, sentivate anche che qualcosa dentro brontolava? È vero? Io penso che qualcuno, se qualcuno dice no, lo mandiamo via, perché non è vero, è impossibile. Allora, siamo stati tentati e la nostra carne era tirata, voleva. Se però a un certo punto la luce e la benignità dello Spirito ci hanno istigati a dire: ma qual è la verità del tuo cuore? E l'abbiamo detta, avete provato come cambia la cosa immediatamente? Io sono la via, la verità, la vita, dice Gesù. La verità è una vittoria in se stessa. Allora, quando noi di fronte a una qualsiasi situazione di difficoltà, e parlo sempre da aspetti morali, perché la difficoltà sarà anche fisica, ma venire in me che cosa? La paura, la tristezza, la stanchezza, cioè tutte cose che ho dentro. Se io vado a dire: Signore, io ho paura, c'è quella cosa lì, per mio conto scapperei, però sento che tu mi stai gridando, allora ti devo dire: Signore, io ho paura. Nel momento in cui affermo la verità che ho nel cuore, apro la porta alla potenza del Signore. Il primo passaggio, dire la verità che abbiamo dentro. Se poi questo al tempo è il modo di potersi sviluppare, determina quello che porta a ciò che ho già accennato prima, per dirlo in termini chiave, poi è la confessione, a quella confessione che permette al Signore, lo dicevamo prima con riferimento a prima Giovanni 1, di purificarci da ogni iniquità. Lo dico col risultato finale, perché è quello ciò che conta. Allora, quella tal difficoltà che il Signore ci ha proposto, per cui eravamo tentati a, è una tentazione che ci ha mandato, noi lo comprendiamo. Non è il Signore che ci ha fatto un dispetto. Il Signore ha preconosciuto che noi eravamo in quel momento nelle condizioni di poter fare la scelta giusta perché Lui ci potesse purificare. Ci fa scuola. E allora, se seguiamo questa strada che il Signore ha visto possibile in quel momento, nel nostro stato di cuore e nella nostra situazione generale, gli diamo retta, il Signore arriva un risultato. È ben possibile che noi non lo seguiamo, preferiamo fare le cose diversamente, buttandoci con i nostri ragionamenti. Però proviamo veramente, di fronte ad ogni situazione che per noi costituisce una difficoltà, a dire: la mia verità dov'è? Perché ho detto mia verità? Perché potrei non avere chiarezza della verità assoluta come c'è il Signore. Lui l'ha in assoluta. Io non ci vedo come Lui. Se però nella totalità di come io riesco a vedere dico la verità, al Signore va bene. Perché quello che manca è la verità assoluta. Me lo dice poi Lui dopo, eventualmente in una successiva circostanza. L'importanza è che diciamo la verità. E qui ci incontriamo con un'altra parola che spesso viene citata dalla parola, che è l'integrità. L'integrità è diversa dalla verità, perché l'integrità potrebbe essere: dico esattamente cosa ho dentro, lo dico, e c'è una macchina speciale per stabilire che ho detto veramente quello che ho dentro. Poi arriva uno che mi apre il libro e dice: tu hai detto una gran menzogna. Ed è così il nostro rapporto con il Signore. Noi non sappiamo la verità assoluta come la vede Lui, ma quella relativa che noi conosciamo, quella siamo chiamati a tirarla fuori. Quella è l'integrità. L'integrità, quante volte è scritto nella parola, cammina la mia presenza, disse ad Abramo, e si integrò, perché l'integrità è quello stato di verità relativa, ma verità che è possibile a me in quel momento. Il completamento lo fa il Signore. E c'è anche la citazione che tante volte rifaccio anch'io, quando di fronte alla nostra incapacità fra scegliere e di scegliere fra praticare la giustizia dice della misericordia, c'è un altro verbo, com'è che dice? È amare la misericordia, io non lo so trovare l'equilibrio. Però se gli dico la verità di quello che riesco a concepire che ho nel cuore, dopo c'è quell'altro passaggio che dice cammina umilmente. E cammina umilmente perché probabilmente non hai fatto esattamente come volevo io, ma ci hai messo il cuore per rispondere positivamente all'invito che io ti ho fatto. Pratica la giustizia, ama la misericordia e io poi sono il Dio misericordioso, quello vero, totale, completo. E quindi ci penso io a risolvere la cosa. E del resto, se noi percorriamo rapidamente con la nostra memoria episodi dell'Antico Testamento, particolarmente nella vita durante la traversata del deserto, in quante situazioni si vede questo, che era stata praticata una giustizia, un intento di misericordia che poi il Signore ha dimostrato che non andava bene. Ma l'ha preso, l'ha accettato. Perché? Perché era integro. È così. Siamo anche noi. Rallegriamoci che sia così. Rallegriamoci proprio tanto che sia così. Vedo che il tempo mi scappa. Sto pensando quale parte tagliare, scusate. Sei un quarto d'ora. Ma forse è meglio che passi a questa parte più pratica. Dunque, mi sono soffermato particolarmente sulla volontà, perché è quella che ci può pilotare in tutto quello che segue successivamente, e di questo particolarmente alla confessione integra nel senso, ripeto, che è quello esattamente che abbiamo nel cuore. Il Signore potrebbe vedere qualcos'altro, ma se non lo fa vedere a me non lo posso confessare, evidentemente. Ma quello che mi fa vedere, quello devo, sono chiamato a confessarlo. Nel passaggio che ancora io ho sott'occhio in Corinzi, Seconda Corinzi, dice: distruggiamo i ragionamenti e le altezze. Poi si parla anche di fortezze. Chi sono? Perché un po' vagamente per adesso vi ho accennato le armi contro le fortezze e le altezze. Ma quali sono? Chi sono le fortezze e le altezze? Anche di questo ho accennato qualche cosa. Ma secondo me c'è un aspetto più profondo che vorrei tentare di esporvi. Vado su un passo che si trova nel libro dei Proverbi, al capitolo 3. E lo cito perché io è da tanto tempo che lo uso, diciamo così, come una preghiera giornaliera, qualcosa del genere, ma ho sentito anche da altri fratelli che lo hanno presente. Allora, libro dei Proverbi nel capitolo 3. E sono ai versetti 5, 6, 7. Dice: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare savio da te stesso, temi l'Eterno e ritiriti dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. È bello, eh? Confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore. E qui, però, se vogliamo applicare questo, dobbiamo vedere se, io mi confido, ma ti confidi con tutto il tuo cuore? È la verità di quello che dicevo prima. Vai a vedere se veramente tutto il tuo cuore. Provateci su una qualsiasi situazione che vi capiti oggi o domani. Andate a vedere bene, è facile che ci accorgiamo, vi accorgiate come mi sono accorto io, che non è tutto il mio cuore, c'è qualche cosa che non è proprio. Mi confido, Signore, sì, mi fido di te, sei mio padre, ma ti confidi tutto il tuo cuore? Cioè, è tutto lì il tuo cuore, così misero? Guardateci bene di fronte alla situazione. È facile che sia un bel dire confidati nell'Eterno con tutto il cuore. Sentite come suona bene. Riconoscilo in tutte le tue vie. Suona benissimo. Ma è vero? È vero, perché se non è vero stiamo, almeno spero, inconsciamente prendendo in giro la parola, se consciamente molto peggio, però siamo chiamati a fare in modo che la verità delle promesse del Signore prenda vita, e la strada per cui la prende è attraverso le vie e i sentieri di cui parla, cioè situazioni, okay? Di fronte ai quali ci chiama alla questa confidenza con tutto il tuo cuore. Cioè ci chiama ad avere un atteggiamento di, primo, ne parlo col Signore, prima di cominciare a pensare facciamo qui, facciamo là. No? Ne parlo col Signore, confidati nell'Eterno, nell'Eterno. Ma l'altro è tutto il tuo cuore. E tutto il tuo cuore è, non sempre c'è tutto il nostro cuore. Lo ripeto, spero che non vi offendiate. Ma io pensando, guardando ai casi miei, ho visto che molte volte non è proprio tutto. Lo dico, mi piace, è bello, mi arricchisce, mi tranquillizza, ma non va proprio a fondo della situazione. E invece il Signore dice così, con tutto il tuo cuore. Non sarà una mazzasetta che dice, siccome ho visto che manca tanto così, io non ti considero. Ho detto prima dell'integrità, va bene. Però ci stimola questo. Il Signore ci stimola a andare a fondo. E poi guardate come dice la parola, com'è progressiva. Non t'appoggiare sul tuo discernimento, riconoscerlo in tutte le tue vie, ed egli cosa farà? Per i sentieri, perché le nostre vie sembrano larghe, facili, sono quelle, ma la verità, quella che ci manca, è sui sentieri lì, su dei sentieri che normalmente sono dei tracciati più impervi, meglio delle vie, ci sono i sassi, ci sono le rocce, così, e poi possono essere in pendenza, qualcosa, cioè un sentiero è qualcosa di un pochino più impegnativo, ci guiderà sui nostri sentieri, appianerà i tuoi sentieri. Che è ancora meglio che guidare, ti guido e te li appiano, cammini meglio, non inciampi. Poi dice ancora un'altra cosa, non ti stimare savio da te stesso, temi l'Eterno e ritirati dal male. Temere l'Eterno, dove è richiamato con particolare forza ed efficacia il termine temere l'Eterno? E l'altra, ritirarsi dal male. A quale due caratteristiche dell'uomo corrispondono, di cui queste pagine parlano largamente? Allora, il timore dell'Eterno è la sapienza. È la sapienza. Mentre il ritirarsi dal male, temere il male, è l'intelligenza. Già Giobbe dice queste cose alla fine del capitolo, mi sembra 28, dice queste. Allora, il timore dell'Eterno è un'arma assoluta e l'altra è ritirarsi dal male. Allora, sembra quasi un gioco, ma vedete che ritirarmi dal male vale già quando prima ho cercato di spiegare attraverso la verità se dicevamo esattamente tutta la verità. Ritenerne un pezzettino, quello che ci disturba poco, che sembra così, e ancora lasciarsi corteggiare dal male. Allora, guardate quanta ricchezza si può trovare nelle situazioni più banali della nostra vita, perché qui non fa un riferimento particolare, sebbene poi nei passi dei proverbi dopo si parli del fuggire della donna corrotta, le malevadorie, la pigrizia, la doppiezza, le cose che dispiacciono l'Eterno, l'adulterio, vabbè, ma fermiamoci prima, non sarà necessario sempre arrivare all'adulterio, le cose cominciano molto prima. Va bene. E l'altra cosa che volevo sottolineare è questa, parlando di fortezza, le manie sono fortezze? Le manie, io tutte nelle porte passo prima col piede sinistro. Sono manie, le manie sono fortezze, se ci costringono sono fortezze. E i vizietti? Non parlo di vizietti, diciamo anche quello di prima. I vizietti, devo sempre prendere la caramellina prima. Vabbè, la caramellina ne ho questa, voglio mica dire. Però è quello stimolo per cui io devo prendere la caramellina. Che strada fa il maligno che sostiene queste cose dai oggi, dai domani, per tenerci bloccati poi, per mettere delle difficoltà su cose più gravi, più importanti? Se noi lo ascoltiamo nelle piccole manie, piccole, nei vizietti e nei pensieri ricorrenti, la stessa cosa. E sogni astrusi, sogni complicati, che lasciano di solito che cuore, alla mattina quando si sveglia. Uno non si ricorda il sogno, mediamente, però si ricorda un'altra cosa, che è disturbato. Non esce dal letto sereno. Allora cosa facciamo? E il Signore dice, guarda che queste qui sono fortezze, io ti ho detto come devi fare, vieni da me. Confessalo, dici, sono disturbato, non so esattamente perché, però sono di cattivo umore, dite quello che va detto, ditegli la verità, su anche cose sciocche come sciocche, che possono schiavizzarci, come queste, perché la verità è la porta di accesso al colloquio con il Signore, è la porta d'accesso. E se cose di questo genere prendono valore, costituiscono un laccio che poi è difficile da togliere. Non si lascia scrollare il maligno, ha conquistato una fortezza e ce la tiene, se può. E da quella cosa fa? Può conquistarne ancora delle altre. Perché i pensieri ricorrenti, ne dico uno qualsiasi, possono essere sciocchi, ma poi possono diventare anche dei pensieri pericolosi, tipo uccidere qualcuno o suicidarsi. Non sono cose da poco. Allora, con questo sto dicendo che noi siamo delle creature amate dal Signore. Ci ha resi innocenti di fronte al Padre. Ci ha resi innocenti di fronte al Padre. E mantiene questa promessa per tutti. Ci chiama a entrare in quel principio di innocenza che è la nostra conversione. E poi durante il tempo della conversione dice, benissimo, adesso però comincia la guerra, perché finché tu eri dalla parte di quello di là, stavi tranquillo. Adesso quello salterà su più di prima, perché ti vuole, è offeso, mi hanno fregato un mio scudiero fedele, me l'hanno preso, ho una scudiera, io non voglio, attaccherà, e lo fa così, lo sapete. Tutti voi che siete convertiti sicuramente avete passato, forse già subito poco dopo la conversione, un primo attacco del maligno, non ne volevo sapere, ci attaccava ancora, e questo ha costituito il primo passo di prova della concretezza, della verità della nostra conversione. Ma non si ferma lì, il maligno ci prova fino alla fine, ma molto più che fino alla fine, ho riferimento a una fine ben diversa, c'è la certezza del Signore. Quindi noi abbiamo veramente da combattere, è una guerra tutti i giorni, e la guerra comincia sempre da dentro, da un'iniquità che il maligno ha individuato. Ho la possibilità di attaccarla attraverso quell'iniquità. Quel tale evento, quella tale circostanza mi permette di entrare. Poi se io attecchisco, mi lascio prendere, finisce che mi sposto dalla iniquità, che è un principio, come un'idea, diciamo, a diventare un fatto. È sempre così. E quando siamo arrivati al fatto, vuol dire che abbiamo già non ascoltato, chiuso le orecchie alla opera paterna che il Signore ha portato avanti in quel tempo, perché noi trasformassimo invece quella che ai suoi occhi e nella sua conoscenza era un'occasione per essere riportati a una purificazione, ci ha portati a un peggioramento. E noi siamo sempre di fronte a questa situazione. Allora, proprio dico, ma fratelli, guardiamo quante piccole occasioni ci sono durante la nostra giornata per onorare il Signore. Molti di noi, molto non lo so, parecchi di noi in sostanza però, anni fa avevano preso passione a un libro intitolato La potenza della lode. E questa è un'arma ancora diversa. Perché lodare il Signore si può, riusciamo, abbiamo la bocca per farlo. Ma ancora lì siamo sullo stesso discorso che dicevo prima, eh? Lodiamo perché è bello o perché è veramente una gioia, un riconoscimento di lodare il Signore? E perché questi signori che hanno scritto libri sulla potenza della lode hanno tanto enfatizzato? Perché l'hanno visto nella loro vita. Ma perché dal loro cuore, per la ginnastica spirituale che hanno fatto, è diventata una lode che era veramente lode. Per farmi capire, quanto è più facile che dalle nostre bocche, a fronte di qualche cosa, esca un accidente, o una parolaccia, dico così per capirci. Allora, quella parolaccia è proprio vera, è proprio uscita dal cuore a fronte di un evento. Bene, quello che è la potenza della lode è che con la stessa verità, autenticità, a fronte di un evento negativo esce la lode. Perché? Perché vuol dire che c'è una confidenza assoluta che il Signore è dietro quella cosa. Confido. Mi dispiace, sto male per aver preferito di no, fa parte della verità. Però lodo, è una lode autentica. Ed è una cosa, direi, veramente importante, perché il principio generale del nostro rapporto col Signore è proprio di portare la lode. I culti della domenica non dovrebbero essere particolarmente culti di lode. Lode perché? Perché il nostro Signore è perché ci ama. Amen. Grazie. Amen.